Allora, quando Dio ha creato l'uomo, Dio non aveva mai avuto in mente una religione, ma una famiglia.
Amen.
Amen.
Quando Dio ha creato l'uomo, non aveva mai avuto in mente una comunità, ma una famiglia.
Amen.
Quando Dio ha creato l'uomo, non ha mai avuto in mente per l'uomo l'idea di essere membro di una comunità, ma parte di una famiglia. E questo è importante che noi lo comprendiamo, perché noi pensiamo che il piano di Dio, il progetto di Dio sono luoghi che si riempiono. Il progetto di Dio è famiglia che si allarga. Non è riempire qualcosa, ma benedire al punto tale che non c'è posto, non c'è niente da riempire. Genesi 1, 26, 27 e 28 ci dà tre cose fondamentalmente che voglio vedere con voi brevemente ma in maniera concisa. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Così Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina e basta. E Dio li benedisse, e Dio disse loro: siate fruttiferi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra. Al versetto 26 vediamo la visione che Dio ha. Dio ha una visione. Prima di creare l'uomo, Dio esprime qualche cosa e dichiara qual è il suo intento per l'uomo. Dio disse, prima di creare l'uomo, Dio dichiarò qual era il motivo per il quale stava per creare l'uomo. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, e abbia
dominio.
Quando Dio ha creato l'uomo, so che questa è una cosa che magari ci turba un po', Dio non aveva in mente riunioni di preghiera, riunioni in casa, concerti, campeggi, raduni, conferenze. Quando Dio ha creato l'uomo, lo ha creato per uno scopo:
dominare sulla terra.
Dominare, regnare sulla terra. Sapete, non è mai stata la volontà originale di Dio che un uomo insegnasse altri. Non è mai stata la volontà originale di Dio che ci trovassimo insieme e che qualcuno dovrebbe in un certo senso incoraggiarci a cantare o a lodare. Quello che noi viviamo qui è qualcosa per riparare un qualcosa che è stato, che si è rotto, che è andato storto. La volontà di Dio è che ognuno di noi possa essere insegnato dallo Spirito Santo.
Amen.
Che ognuno di noi sia indipendente dall'uomo e dipendente direttamente da Dio. Quello che noi viviamo non è la perfetta volontà di Dio originale. Dio ha dichiarato qual era il suo intento, il suo scopo nella creazione dell'uomo, il motivo per il quale l'uomo veniva creato. Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e abbia
dominio.
La parola dominio è una parola molto importante. Significa regnare, significa governare, significa amministrare. Dio ti ha creato non per essere amministrato, non per essere governato, ma per amministrare, per governare.
Per essere amministrato.
Questa è la volontà originale di Dio. Quando noi andiamo a vedere qual è il piano originale di Dio, noi scopriamo e comprendiamo meglio il motivo per il quale Gesù è venuto. Non dimentichiamoci mai, Gesù viene chiamato l'ultimo Adamo, e qua stiamo parlando del primo Adamo. Se noi non comprendiamo qual era lo scopo originale della creazione, noi non capiremo neanche quello che Gesù è venuto a fare. Perché se voi ci pensate alla luce di quello che stiamo dicendo, andando a vedere la vita di Gesù, Gesù è venuto a ristabilire il giusto ordine e a rimettere l'uomo nella posizione originale.
Perché lui viveva così, Gesù. Gesù viveva proprio.
Gesù ha vissuto come l'uomo perfetto.
Già.
Colui che è stato creato per quello scopo.
Sì, sì.
Gesù aveva dominio sul mondo spirituale e sul mondo naturale. Riflettete un attimo. Gesù è venuto a farci vedere come ognuno di noi dovrebbe vivere.
Essendo uomo.
In accordo a quello che è il piano originario di Dio, come esseri umani.
E infatti.
Gesù ha vissuto in maniera perfetta come uomo, non come Dio.
Amen.
Gesù ha compiuto miracoli come uomo, non come Dio.
Amen.
Gesù ha vinto il nemico come uomo, non come Dio. Gesù ha camminato sulle acque come uomo. Gesù ha guarito i malati come uomo, unto dallo Spirito Santo. Ecco perché lui ha detto: chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io e ne farà di maggiori. Gesù ci ha mostrato come si prega, come si ascolta il Padre, come ci si muove nell'unzione, nella guida dello Spirito Santo. Gesù ci insegna come vivere una vita nel soprannaturale, come esseri umani guidati e unti e investiti e rivestiti della potenza dello Spirito Santo.
Amen.
Al versetto 26 lo vediamo qual è l'obiettivo, la visione che Dio ha dell'uomo. Al versetto 27 vediamo la creazione dell'uomo, quello che lui dichiara lo crea. Versetto 27: così Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio e li creò maschio e femmina. Al versetto 28 noi vediamo il mandato dell'uomo, di Dio verso l'uomo. Versetto 26, la visione che Dio ha dell'uomo. Versetto 27, la creazione dell'uomo. Versetto 28, il mandato. E Dio li benedisse. Bellissimo. Dio li benedisse e disse loro: siate fruttiferi, moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra. Quando noi andiamo a studiare il messaggio di Gesù, non ci rendiamo conto che il suo messaggio non è altro che riportare l'uomo all'origine.
Amen.
Vorrei che scriveste sui vostri appunti, se qualcuno sta scrivendo, questa espressione: salvezza uguale ritorno alle origini. È particolare questa qua ed è profonda, quindi vi chiedo di starci dentro. Sapete perché? Perché la religione cristiana, che è una religione, ci ha insegnato che Gesù raggrupperà un pugno di eletti per strapparli dalla terra e portarli in cielo.
Quindi salvati.
Ok? La salvezza, secondo la religione cristiana, è questa: tirare fuori le persone dalla terra, portarle in cielo, e questa è la salvezza. La salvezza, in accordo al messaggio di Gesù, non è sradicare le persone dalla terra, ma portare il cielo sulla terra, regnando, riportare l'uomo alle origini. So che probabilmente per qualcuno è un concetto nuovo questo qua, e in alcuni casi può essere difficile a volte da accettare, ma è un concetto sul quale è bello parlarne.
Come di fatti poi nell'Apocalisse alla fine c'è scritto nuovi cieli e nuova terra.
Bravissimo. Che cosa è alla fine la vita dopo la morte se non una vita soprannaturale su una nuova terra?
Cioè, con le scale si saliva, si prendeva un scettro e li portavamo giù.
Quindi quando noi parliamo della salvezza non dovremmo pensare a quello che c'è dopo la morte. Gesù ha detto: in questo è la vita eterna, che conoscono te, l'unico e vero Dio, e colui che tu hai mandato. La vita eterna non inizia dopo la morte. La vita eterna inizia nel momento in cui tu riconosci colui che è venuto per salvarti, cioè riportarti ad uno stile di vita originale, originario. La salvezza non è chiudere gli occhi e andare in paradiso. La salvezza è comprendere che quello che Gesù ha fatto è servito per permettere a te e a me di riprendere il mandato originale. Luca 4, 18 e 19. Gesù si trovava a Nazaret e gli fu dato il rotolo del libro di Isaia, del profeta Isaia, e lui trovò queste parole che dicevano: lo Spirito del Signore è su di me, per questo egli mi ha unito, per evangelizzare i poveri. Per guarire quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la liberazione ai prigionieri, per dare la vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi e per predicare l'anno della grazia del Signore, che sarebbe l'anno del Giubileo. Cos'è il Giubileo? Il Giubileo è il ritornare in possesso di tutto ciò che hai perso.
Ogni atto di fede è un giubileo. Ogni atto di fede è un giubileo.
No, non è, il giubileo non è un atto di fede.
No, dico, ogni volta che credo mi riprendo quello che mi appartiene.
Ma non è credendo, lo devi realizzare. Cioè, è qualcosa che non è vissuta semplicemente nel credere. Poi bisogna realizzare in maniera soprannaturale, in maniera pratica, tutto quello che Dio ha stabilito per la nostra vita. Che non è, vabbè, un giorno quando morirai, eccetera, eccetera. No, è qui, è ora.
Allora sarebbe stato buono non nascere.
Oppure,
cioè, quando morirò,
nel momento in cui credi, Dio ti prende e ti fa scomparire. No, siamo qui per realizzare il mandato originale che Dio ha dato all'uomo.
Cultura del regno di Dio.
Attiveremo questo con il fuoco, la lampada con l'olio di unzione e le spighe della cocca. C'era un caso.
Guardate, quando noi vediamo e ascoltiamo il messaggio di Gesù, ci rendiamo conto che il messaggio di Gesù per 3 anni e mezzo quasi non è stato altro che il regno di Dio. Il regno di Dio, il regno di Dio, il regno di Dio. Gesù ha iniziato la sua predicazione in questo modo, guardate, Matteo 4, versetto 17. Da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Ravvedetevi, la parola ravvedetevi, l'espressione ravvedetevi, che è sempre stata assimilata al peccato, è associata al peccato. Gesù non ha mai detto ravvedetevi dei vostri peccati, mai, perché la parola e l'espressione ravvedetevi non è associata al peccato. La parola ravvedimento ha a che fare con un rinnovamento della mente. Matteo 4, 17. La parola ravvedimento e la parola trasformazione mediante il rinnovamento della mente sono sinonimi. come se Gesù in questo momento, invece di dire ravvedetevi, sta dicendo siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente e perché il regno dei cieli è vicino. Se invece della parola ravvedetevi leggessimo l'espressione siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente perché il regno dei cieli è vicino, è la stessa identica cosa. Hanno la stessa base anche di etimologica nel testo greco. Ravvedimento significa cambia il modo di pensare. Cambia il modo di pensare. Gesù ha iniziato la sua predicazione pubblica dicendo dovete cambiare il vostro modo di pensare perché il regno dei cieli è qui. Gesù sta dicendo se volete vivere come Dio vuole dovete cambiare il vostro modo di pensare, non dovete più pensare come prima. Gesù ha iniziato durante tutto il suo ministero, ha sempre parlato del regno di Dio. Voglio farvi vedere l'ultima volta che lui ha parlato in maniera pubblica. L'ultima volta, Atti degli Apostoli. Le ultime parole di Gesù, Atti capitolo 1. Le ultime parole pubbliche di Gesù. Ora in Atti 1, Gesù in Atti non c'è in realtà. Però c'è nel capitolo 1 del risorto. Quindi Gesù muore, viene sepolto, dopo 3 giorni risuscita, e guardate cosa è scritto qua, Atti 1, versetto 1. Io ho fatto il primo trattato, Teofilo, circa tutte le cose che Gesù prese a fare e di insegnare, quindi parla del suo ministero terreno nei 3 anni, fino al giorno in cui fu portato in cielo dopo aver dato dei comandamenti per mezzo dello Spirito Santo agli apostoli che egli aveva scelto. Ad essi, dopo aver sofferto, si presentò vivente con molte prove convincenti, quindi parla di quando Gesù apparve da risorto ai suoi discepoli, facendosi da loro vedere per 40 giorni e parlando di cosa? Delle cose che riguardavano Dio. Cioè questo messaggio Gesù lo ha letteralmente incarnato per 3 anni e mezzo. E dopo che è morto, è stato sepolto per 3 giorni, è risuscitato, si presenta a porte chiuse ai suoi discepoli e per 40 giorni fa una scuola biblica. Bellissimo. Dai, avere Gesù come insegnante già è il top. Averlo da risorto come insegnante
è il massimo.
E per 40 giorni Gesù ha detto, con un corpo nuovo, un corpo glorificato, vi insegno sullo stesso messaggio. Corpo nuovo, stesso messaggio. Pensate, anche da risorto Gesù ha predicato lo stesso identico messaggio. Per 40 giorni dice si fece vedere, facendosi da loro vedere per 40 giorni e parlando di cose, delle cose che riguardavano il regno di Dio. E qual è stato il risultato di quello che lui disse? Lo vogliamo leggere un attimo? È il risultato che ancora oggi succede nelle nostre comunità. Cioè, le persone non capiscono. Versetto 4. Ritrovandosi assieme a loro, comandò loro che non si allontanassero da Gerusalemme, ma che aspettassero la promessa del Padre, che egli disse, voi avete udito da me, perché Giovanni battezzò con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. Così, quelli che erano riuniti assieme lo interrogarono dicendo, Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno a Israele? E Gesù li guardò.
Non avrei avuto niente.
Questi ragazzi pensavano, questi 11 che erano con lui, che lui stava per restaurare il regno Israele e che quindi da risorto lui avrebbe sconfitto i romani. Perché loro pensavano, se è risorto, sei entrato a porte chiuse, ti sei fatto vedere con noi, da noi. Dai, Signore, ora fatti vedere da Pilato. Entra a porte chiuse nella sua camera da letto e lo fai svegliare con te davanti, gli viene un infarto, così muore subito. Signore, tu puoi apparire e scomparire quando vuoi e dove vuoi. Vai direttamente a Roma e presentati a Cesare. E questi ragazzi non avevano compreso quello di cui Gesù parlava. E la risposta è stata questa. Egli disse: non sta a voi di sapere i tempi e i momenti adatti che il Padre ha stabilito di sua proprietà, ma voi. Dillo alla persona accanto a te, ma tu.
Ma tu.
Daniele, tu.
Ma tu. Daniele.
Ma voi. Voi. Andrete. Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e sarete i miei testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Voi, non più io, voi, non io, ma io in voi.
Amen.
Non più io, ma io a te. Ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro tutte le cose che io vi ho comandato. Ed ecco, io sarò con voi tutti i giorni della vostra vita fino alla fine dell'età presente. Amen.
Amen.
E questi sono i segni che accompagneranno tutti coloro che hanno creduto nel mio nome. Cacceranno i demoni, parleranno nuove lingue, prenderanno in mano i serpenti, se berranno qualcosa di mortifero non faranno loro alcun male, imporranno le mani sugli infermi ed essi guariranno. Non io, voi.
Amen.
Amen.
Voi porterete il mio regno, voi continuerete quello che ho iniziato. Voi espanderete il seme.
Amen.
Un piccolo seme di senape è stato seminato in Gerusalemme. E guardate che cosa è diventato. Matteo capitolo 13, andiamo verso la fine. Matteo 13, il versetto 24. Ah, che meraviglia, che meraviglia. Tutte le parabole di Gesù erano sul regno di Dio. Regno di Dio e regno dei cieli. Regno di Dio e regno dei cieli. Matteo 13, 24, egli propose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli. No, scusate. No, il versetto 31. Perdonate. Egli propose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile ad un granello di senape che un uomo prende e semina nel suo campo. Esso è certamente il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è il più grande di tutte le erbe e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a ripararsi tra i suoi rami. Versetto 33. Egli disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prende ed impasta con tre misure di farina finché tutta la pasta sia lievitata. Sapete di che cosa parlano? Questo è, qual è il principio? Il soggetto è il regno dei cieli, ma il principio di cui Gesù sta parlando qui è il principio dell'influenza. Il soggetto è il regno dei cieli, ma il principio della parabola è influenzare. Dio chiama te e me ad essere persone che influenzano, creati per regnare, destinati ad influenzare con il regno di Dio, portando il regno di Dio, il seme. Pensate un attimo, pensatela anche in questa maniera: il granello di senape è Gesù, che è caduto in una buona terra e sta diventando la pianta più grande in assoluto. Lui ha dato vita al regno di Dio, lui ha riportato, ha restaurato il regno di Dio sulla terra e tutti gli uccelli vanno a ripararsi sotto i suoi rami. Quando noi comprendiamo il motivo per il quale siamo stati creati, non avremo più paura di essere influenzati. Perché? Perché abbiamo capito che noi siamo gli agenti di cambiamento. Non ci andare in quel posto perché là c'è il peccato, che là ci sono i demoni, non andare. Ma chi? Non abbiamo capito chi siamo, non abbiamo capito che cosa vive dentro di noi. Gesù ha detto: niente dall'esterno può contaminare l'uomo. Ciò che ci contamina è quello che esce dalla nostra bocca. Niente può contaminarci. Le case, i locali, i terreni, i macchini, i cosi. Dobbiamo pregare per le cose. Dobbiamo pregare per le persone. Noi siamo chiamati a influenzare ogni luogo dove noi andiamo. Non ti dimenticare mai chi vive dentro di te. Tu sei un portatore sano della benedizione di Dio. Ovunque tu arrivi, arriva la benedizione di Dio, arriva la presenza di Dio, arriva la gloria di Dio, arriva la potenza di Dio, arriva la pace di Dio. Ovunque noi arriviamo dovrebbe arrivare la gioia di Dio. Le persone dovrebbero dire: quando tu sei qui, quando tu entri, si sente la differenza. Tu porti gioia, tu porti pace, tu porti una luce che prima non c'è. Nessuno può spegnere la fiamma che Dio ha acceso per te. Ecco perché Paolo dice a Timoteo: ravviva la fiamma, ravviva il dono di Dio che c'è dentro di te. Ravvivalo, perché nessuno può spegnere ciò che Dio ha acceso. E dice, è scritto proprio di Gesù: lui non spegnerà il lucignolo fumante, lui non spezzerà la canna che è piegata. Noi non ci rendiamo conto a volte di chi vive dentro di noi. Ecco perché Cristo è venuto per farci comprendere il motivo per il quale siamo stati creati. Ve la dico secca? Secca, secca? Quando noi crediamo in Gesù non diventiamo figli di Dio. Quando noi crediamo in Gesù noi ci rendiamo conto di chi siamo. Perché è in Cristo che noi riprendiamo la nostra identità. Senza Cristo siamo come il figliol prodigo, che è sempre figlio ma che vive tra i maiali. Ma con Cristo noi comprendiamo qual è il nostro destino, che siamo chiamati a stare nella casa del nostro Padre e vivere da Re.
Amen.
Gesù è venuto per riportarci a casa. Gesù è venuto per ricordarci chi siamo e il motivo per il quale siamo stati creati. Gesù non ha mai detto a nessuno: diventa figlio di Dio. Anzi, Gesù ha detto una cosa ai suoi discepoli, ha detto: se voi non mi convertite, erano i suoi discepoli, non gli estranei, se non vi convertite e non diventate come i piccoli fanciulli, voi nel regno di Dio non c'entrate. E là non sta parlando del cielo e del paradiso, sta parlando di comprendere i principi del regno,
di viverlo,
la cultura di Dio. Perché tra di loro discutevano chi è il più grande, chi è il maggiore. Gesù ha detto: voi non avete capito niente. Chi è il più grande tra di voi è quello che sarà il vostro servo. Ecco perché Gesù, la questione non è chi può essere salvato, la questione è chi è il più grande. E Gesù sta dicendo: nel regno di Dio non chi è il più grande? Ma chi serve? Chi serve? Chi prende il bambino come modello? Vuoi funzionare? Non sta parlando di essere salvati, entrare nel cielo. Vuoi funzionare nel regno? Devi comprendere che devi cambiare la tua mentalità. Che è esattamente la stessa cosa che Gesù disse a Nicodemo, ma in un altro modo, usando altre parole, altri sinonimi. Se uno non nasce dall'alto, non può vedere il regno, non può entrare nel regno, non ha a che fare con la salvezza, il paradiso e l'andare con Dio. Significa vedere il regno, entrare. Se voi vedete in Giovanni 3, la domanda di Nicodemo non è come posso essere salvato. La domanda di Nicodemo era questa: Signore, abbiamo capito che solo se Dio è con te tu puoi fare i miracoli che fai. La domanda di Nicodemo era questa, l'osservazione, la vita soprannaturale. Abbiamo capito che tu puoi fare i miracoli perché Dio è con te. E lì Gesù parla di cosa significa nascere dall'alto, non per andare in cielo, ma per vedere ed entrare. Gesù usa questa espressione prima, vedere il regno, entrare nel regno. Quindi vivere la vita secondo i principi. Quando noi leggiamo la scrittura liberi dai filtri che ci sono stati imposti e la rileggiamo per come è, non a versetti ma in tutto il suo contesto, noi ci rendiamo conto che a volte ci sono state insegnate delle cose, a noi sono stati insegnati i versetti, a noi sono stati insegnati dei dogmi basati su versetti senza andare a vedere tutto il contesto. Perché quel versetto sulla base di un dogma dice una cosa, ma quando leggi tutto il contesto, quel versetto non è un versetto, è fa parte di un discorso particolare. Non voglio scuotervi troppo. Il discorso di stasera è questo: Gesù parla della seme di senape, il granello di senape, e dice: alla vista è il più piccolo di tutti. Non preoccuparti di come ti vedono gli altri, preoccupati di come ti vede tuo padre, preoccupati di come ti vede Dio. Non preoccuparti di quello che gli altri dicono o di quello che gli altri pensano di te, preoccupati di quel del seme soprannaturale che è stato depositato. Gesù molto spesso insegna il regno di Dio con lezioni di agricoltura. Il seme. Gesù è il seme. Vi ricordate in Giovanni al capitolo 12? Gesù ha detto: se il granello di senape non muore, non porta frutto, ma se muore produce molto frutto. Gesù stava parlando di se stesso. Noi non assistiamo ad una lezione religiosa, stiamo assistendo ad una lezione di agricoltura piena. Vera. Gesù è il seme caduto in terra che muore e comincia a mettere radici, stende radici verso il basso e questa pianta comincia a crescere attraverso di te e attraverso di me.
Come il nostro processo, per così anche noi dobbiamo fare così.
Bravissima! Ed è la stessa cosa che succede dentro di noi e viene riprodotta nel regno di Dio attraverso ogni singola persona. I discepoli dicevano: è questo tempo e tu ristabilirai il regno di Israele, cioè dai Gesù, avanziamo a tutte varie e riprendiamoci la nostra autonomia. Gesù ha detto: voi non avete capito, il regno di Dio si basa sull'amore, non sulla vendetta, si basa sul perdono.
La morte porta gioia.
Il perdono Voi dovete perdonare i vostri nemici, dovete amare i vostri nemici. Gesù, i discepoli dicevano praticamente: distruggi tutti i romani. Ma chi è l'ultima persona che ha dato la sua vita a Dio prima della morte di, alla morte di Gesù? Il centurione romano che era sotto la croce. Ricordate? Veramente costui era il figlio di Dio. Incredibile. Il centurione romano, Gesù disse: non ho mai visto tanta fede in Israele come in quest'uomo. Chi furono i primi pagani ad essere ripieni di Spirito Santo? Cornelio, centurione romano. Chi è colui che ha salvato la vita di Paolo quando fecero un naufragio a Malta? Il centurione romano che voleva, che amava Paolo e non voleva che Paolo fosse ucciso. Guardate, questi qua, ci sono quattro centurioni nel Nuovo Testamento che ci parlano in maniera particolare della grande misericordia di Dio. Signore, distrugge... No, io sto andando, ma voi riceverete potenza e il regno di Dio si estenderà attraverso la vostra vita. Attraverso la vostra bocca, attraverso quando voi pregherete, quando voi caccerete i demoni, quando voi espanderete il mio amore, perché è da questo che riconosceranno tutti che siete i miei discepoli. Se avete amore... Ma non parlava dei discepoli, amore gli uni per gli altri, di come riuscirete ad amare gli altri. No a come ognuno di voi dichiarerà di essere bravo e buono davanti a Dio. Non per le nostre comunità, non per la nostra dottrina, non per la nostra perfezione di comportamento, ma da come ci amiamo. Questa è la base del regno di Dio. La base del regno di Dio è l'amore incondizionato. E sulla base di questo amore c'è la giustizia, la pace e la gioia dello Spirito Santo. Alleluia. Puoi credere, e voglio concludere con questo, puoi credere che Dio realmente, come c'era nella visione, che Dio ti consegna uno scettro? Mi consentite l'ultimo versetto? Lo consentite? Salmo 110.
Salmo
110. Parla dello scettro. Questo è uno dei salmi con il quale Dio mi ha parlato in maniera straordinaria e molto forte negli ultimi anni, riguardante proprio il regno di Dio. L'Eterno dice al mio Signore: siedi alla mia destra finché io faccia dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. L'Eterno estenderà da Sion lo scettro della tua potenza. L'Eterno estenderà da Sion, da Palermo, da Catania, dalla Sicilia, dal tuo appartamento, dal tuo quartiere. Dio lo estenderà dal punto dove sei lo scettro della tua potenza. È Dio che lo farà. Ma la visione qual era?
Diciamo, le scale.
Afferra questo scettro. Afferrare lo scettro significa, afferrare lo scettro significa avere la piena consapevolezza del mandato di Dio nella tua vita e prenderti la responsabilità. Perché non è soltanto una consapevolezza, ma è la responsabilità. Io mi prendo la responsabilità di quello che Dio ha messo in me. Io non sono una persona qualunque, io sono un re. Io non sono una persona qualunque, io sono un figlio di Dio. Io non sono una persona qualunque, io sono un ambasciatore di Cristo. Io non sono una persona qualunque, io sono una persona che Dio ha scelto. E questo vale per ognuno di noi. Non è soltanto la consapevolezza, ma è la responsabilità che morte e vita sono il potere della tua lingua, che tu sei in grado di fare cose straordinarie, perché Gesù è venuto a restaurare l'autorità che l'uomo aveva perso. Gesù è venuto a restaurarla totalmente. Gesù ci ha mostrato come funziona l'autorità. Gesù ci ha mostrato come farla funzionare, come agire nelle determinate situazioni della sua vita. Quindi, quando affronti delle circostanze, affrontale non soltanto con la consapevolezza, ma anche col senso di responsabilità.
Amen.
Tu sei chiamato a manifestare il regno di Dio sulla terra. Amen. Prima di tutto con il suo amore, secondo con la sua autorità.
Amen.
Dio estenderà da dove tu sei lo scettro della tua potenza. Alcuni lo lasciano, alcuni neanche lo prendono perché non si sentono degni. Non è questione di non essere degni. Io alla fine, sapete, dopo tanti anni ho capito una cosa, che è molto più facile non prendersi le responsabilità e delegarle a qualcun altro. Vi ricordate l'episodio di Mosè quando si trovò davanti al Mar Rosso? Signore, ma casi la mente, e il Signore dice: oh, ma perché gridi a me? Dio al popolo di mettersi in marcia, secondo, e tu stendi il bastone. Io ti ho dato autorità, non devi discutere, non devi lamentarti. Prenditi la responsabilità della chiamata che c'è sopra la tua vita e agisci in accordo a quello che Dio ti ha rivelato. E se non lo facciamo, noi stiamo mancando di responsabilità. Scusatemi l'espressione molto forte, siamo vigliacchi. I vigliacchi non entrano nel regno di Dio. Non, ripeto, non è la salvezza. I vigliacchi non vivono il regno di Dio, perché pensano sempre che la responsabilità è Massimiliano, non ho fatto quella cosa, io come posso fare? Giuseppe non mi ha salutato, Tizio Andrea non mi ha abbracciato, Elena non mi ha offerto un caffè, Irene mi ha guardato e non si è girato dall'altro lato. Io troverò mille scuse per non vivere il regno di Dio, ed è da vigliacchi. Ma se io so chi sono e quello che Dio mi ha dato, io mi prendo la responsabilità. Allora può cascare un unno, io devo andare avanti, punto. Io devo andare avanti. Io conosco la potenza che c'è in quel granello di sena. Io conosco la potenza che c'è nel lievito. Concludo dicendo questo. Sapete quando il lievito è inutile?
Quando non lievita.
E quando è che non lievita? Finché rimane nella busta. Sapete che molti sono... Molti, perdonatemi se uso questa espressione, a volte le nostre comunità sono come le bustine dove dentro c'è il lievito. Il lievito non serve a niente dentro la busta. Pensiamo che la protezione sia all'interno di un luogo e non ci rendiamo conto che la protezione è fare quello che lui ci ha chiesto di fare.
Amen.
Il lievito fa lievitare la pasta se si mette nella pasta. Molto spesso le nostre comunità sono diventate quelle bustine chiuse che non permettono al lievito di funzionare.
E poi c'è il lievito di Dio che non
finisce. No, volta,
infatti,
ho fatto
il lievito madre non finisce mai, sono lieviti madre da 100 anni ancora.
Ho fatto un sogno di Dio, mi ha fatto vedere, ho aspettato tanto delle, tante macchine parcheggiate. E dice, ma che sono tutte queste macchine parcheggiate? Diceva, cioè non devi diventare come queste macchine parcheggiate. Chi ti serve la macchina parcheggiata? Cioè noi abbiamo dei doni, talenti, bisogna usarle, cominciare a muoversi.
E il lievito non funziona. Il lievito non funziona dentro la comunità. Il lievito funziona fuori la comunità. Questi momenti che noi abbiamo, A cosa servono se non a aprire la busta appena esci fuori di qua? Devi tu influenzare il mondo, come dicevamo poco fa, chiuso nello spazio. No, cercavo di riallacciarmi. Seguire Cristo non è andare contro il corrente. Seguire Cristo è seguire la sua corrente. Noi pensiamo che seguire Cristo significa nuotare in un fiume controcorrente, tipo i salmoni che risalgono, perché siamo chiamati ad andare controcorrente, poi i salmoni è appena naucaro dell'orso, per andare a schiere dopo tutta sta fatica. No, un giorno lo Spirito Santo mi ha detto: molti credenti si stanno affaticando perché vogliono nuotare controcorrente, mentre io desidero che ogni persona trovi il suo fiume. Trova la tua corrente. La potenza dei fiumi sta nella forza dei suoi affluenti. Non andare controcorrente. Trova il tuo fiume. Trova la chiamata di Dio per la tua vita e fatti trasportare dalla corrente.
Dicevo, stanotte mi è dato dei versi. Allora, per dimenticare, mi è dato dei versi, svegliare gli spiriti. Poi me l'ha detto chiaro, no? Me l'ha detto a sequenza, no? E parla Zaccaria 14, la seconda venuta del Messia. Dove sono i titoli? Poi chi è in diretta lo legge a casa. La seconda venuta del Messia è il versetto, è il capitolo 14, versetto 3. Poi continua nel verso 9, il regno universale del Messia. E poi contemporaneamente ha detto, parli, cosa vuoi dire? E mi ha dato Luca 14, parabola del gran convitto. Signore, cosa mi vuoi dire? Questo è tutto in atto, la seconda venuta del regno universale, però il problema qual è? Sappiamo il gran convitto di cosa parla, il re va a dare la nozza a sua figlia e va, manda l'ambasciatore a dare invidia a chi conte, duca, i nobili, siamo chi conosce la parola oggi, nobili. Però quello si vengono, mi è arrivato il trattore, devo provare il cavallo nuovo, mia figlia si sposa e non andarono alla cena del Signore, alla cena del trono. Diciamo, sappiamo che le nozze parlano della tavola, questo è il tempo, sta invitando a non prendere tutte le scuse per non essere, che poi diciamo la differenza cosa l'ha fatto, vivitelo. Se non c'è sei, chi mandò, vai nelle strade, arrancare i topi, i paralitici, i palazzi, le prostitute, eccetera, eccetera. E questo è quello che oggi sta succedendo. Tanta teoria, poca parola. Soprattutto dal padre, non è più.
Mi posso dare un'idea?
Dicevo pure quando Gesù mi fa vedere spesso, ma voglio proprio predicare questo. Quando Gesù andò nell'indemoniato, l'indemoniato non poté fermare l'uomo che aveva il demone dentro. Cioè, il demone non può fermare l'indemoniato. Andò verso Gesù. Gesù non fece la rovesciata completamente. Quando vide che era Gesù, riconobbe l'autorità. Se Gesù fammi uscire, poi ci siamo. Questa è l'autorità che abbiamo quando consapevolizziamo chi siamo in Cristo. Invece ci ha insegnato a rovesciare. Urla, capito? Se parla sempre il demone. Tu sei la posizione, non la condizione. Questo lo fa vedere spesso, sai, ti fa vedere tipo cerco, rovescia perché ti guarda e dico veramente, proprio Gesù così faccio.
È la posizione.
Voi comunque andrete, stripperete, demolirete, abbatterete e pianterete la mia parola. Il mio occhio è su di voi. Le azioni verranno a voi. Ma non parla di poemi.
Ma posizione
è semplice.
Posso darvi un incoraggiamento finale? In questi giorni fate delle esperienze. Voglio dirvi proprio in che senso. Trovate delle buone occasioni per pregare per persone che hanno bisogno lì dove essi sono, nella strada, nei centri commerciali, al bar, al supermercato, non gommista. Fate esperienza di pregare per le persone.
Perché parrucchieria.
Come faceva Gesù? Come faceva Gesù? Per strada.
Che parrucchieria è camminata.
È E di parlare vergogna di dire chi siamo. Oggi abbiamo parlato della commessa, avendo un uomo di Dio, pastore, che se non avevi titolo e viceversa, alla fine ne abbiamo pure praticato. Ci siamo uno e l'altro. Alcuni si vergognano, c'è di la sommessa. Perché dici? Guarda che maniera semplice.
Il signor anziano da mai che diciamo mi sento solo.
Nella vita quotidiana.
Ho 80 anni circa. E che io ho facevo i contratti. Io ho parlato di Gesù.
Parla più forte di
Gesù. E io ho parlato di Gesù. Io ho detto ovviamente quello che devo dire. Ho visto nel suo viso che si è illuminato. Perché quelle poche parole sicuramente hanno fatto effetto. Non so,
io voglio incoraggiarvi, quando voi parlate con le persone, questa è una cosa che noi facciamo, che io faccio spesso, e vediamo dei risultati bellissimi. Una volta che parlate con le persone, chiedete con le persone, posso pregare un attimo per te? Credetemi, è qualcosa di straordinario. Le persone vengono toccate, le persone vengono in quel momento tu stai rilasciando qualche cosa. E accompagnare la testimonianza, quindi la predicazione, come una preghiera finale alla fine. E le persone molto spesso dicono: ma chi è qua ora? Sì. Dice, posso pregare per te? Sì, sì, prega per me. Noi dico: no, ora, qui, ora, ora, qui, davanti a tutti. Sì, qual è il problema? Ed è bellissimo, anche perché questo ci dà la possibilità di parlare, di testimoniare. Di espandere, di influenzare
e soprattutto dà la possibilità allo Spirito Santo di operare attraverso di noi.
Ma la gente sta gridando, dicevo, sto cambiando quando le serrano. Si parlava questa signora, che tutto una setta, ma proprio la dichiarata, iniziata a parlare di Gesù, c'è solo con ripieno di spirito, è normale, c'è lo spirito che convince, cioè, non si può fare un palleggio. Per dire come la gente, io vedo, come dire, la gente sta gridando, invece poi come se gli è spontaneo.
Quando diciamo, quando degli amici, no? Dicevano, certo, però all'ospedale gli devo tagliare le gambe.
Tua sorella?
Mia sorella. Però è una bella artista, problemi se. Come avevamo qualche così dei diverti, però io subito sono scappato all'ospedale, immediatamente sono andato là. E lì capito questa cosa, c'è tanta gente nella stanza, no? E ci si dice, bella, voglio pregare per te. Ora. Che c'è di male? Non ti vedo, mi dice, se no, ma sai perché devo vergognare? E io ho pregato per lei, che sentiva ancora le gambe, c'è una cosa. Questa cosa mi ha fatto ricordare, ora, perché c'era
altri
malati, anzi ancora meglio.
Perché le persone hanno l'idea della preghiera, no? Si fa in comunità, in chiesa, la croce. E invece no, usciamo fuori quello che Dio ha messo dentro di noi, facciamolo con franchezza, perché c'è potenza, Dio ha messo potenza dentro di noi. Signore, in questo tempo tu di stabilire il regno di Israele, Gesù ha detto no, voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e sarete i miei testimoni. Gloria a Dio. Vi è buono, caso.
Io credo che la prima chiamata che vi ha fatto, che ha messo in noi è questa, di portare, di andare per il mondo, portate la mia
questo
parola.
È il mandato.
Questo è il mandato, il primo mandato che Dio ci ha dato. Solo che forse ci siamo un po' adagiati,
accomodati.
Quindi fuori, dove è proprio là che c'è bisogno. Perché la gente lo capisce, Gesù è vicino, anche i cattolici, è succeduto, però dobbiamo essere noi ad andare, ad attirare, vero, come calamite le persone.
Grande simanza di amore, il vostro parlare sia condito con sale. E grazia, è già quella la prima
cosa. Daniele, Dio ha chiamato per la Chiesa, svegliati. Risveglia il dono di Dio in te, Daniele.
Alleluia, Daniele, sei un uomo di Dio tu.
Risveglia il dono di Dio in te.
Con un grande dono, una grande chiamata nella tua vita. Daniele, Andrea, poi. Andrea, Pietro Schicchio. In senso buono lo dico, in senso buono lo dico.
Sapete quella cosa che fa lì quando io poi prego, dice, tu parli di Gesù, perché come?
La cosa che io diciamo che ho notato, la cosa che mi, che mi colpisce quando io sono tipo nelle zone che in parrucchieria e comincio. Cioè che si fanno i capelli, le persone sono tutte per i fatti loro, appena cominci a parlare tipo che io prendo autorità. Cioè, i orologi si fermano in quel minuto. È bello avere quello.
Alleluia. C'è potenza e autorità. Siamo chiamati ad influenzare ovunque andiamo. Ovunque andiamo. Prima di tutto il suo amore, prima di tutto il suo amore. Poi la sua gioia, la sua pace. Poi l'autorità che Dio ha messo dentro di noi, la franchezza, il non vergognarsi di niente e di nessuno. Perché? Perché come potremmo vergognarci di quello che Gesù ha fatto per la nostra?
Gesù è dentro,
il nostro pastore,
il
nome rimane. Padre, ti ringraziamo con tutto il cuore stasera. Grazie per quello che ci dai, grazie per quello che ci comunichi, grazie per come tu operi nella nostra vita. Ti ringraziamo Padre, ti chiediamo di darci opportunità per poter espandere il tuo messaggio, il tuo regno in ogni luogo, in ogni circostanza, con piena consapevolezza e con grande senso di responsabilità. Grazie per come stenderai il nostro scettro, Signore, ovunque, dal luogo in cui noi siamo. Ed è per questo che vogliamo ringraziarti per questo grande onore, questo grande privilegio. Grazie perché siamo stati creati per regnare, creati Padre, per influenzare con il tuo amore, con la tua grazia, Padre, con l'autorità che tu hai dato ad ognuno di noi. Per questo vogliamo ringraziarti, Padre, vogliamo benedire ogni persona che sta seguendo in questo momento e che sta vedendo questa diretta o che sta vedendo questo video in differita. Reclamiamo, Padre, che questa piena consapevolezza possa entrare nel cuore di ogni persona che sta vedendo e sta ascoltando, affinché possa vivere pienamente, non da vigliacco, ma Padre, ma da figlio tuo e da ambasciatore tuo, con una piena consapevolezza e con un grande senso di responsabilità. Per questo noi ti ringraziamo con tutto il cuore, papà, nel nome di Gesù. Amen. Benediciamo i nostri fratelli che ci stanno seguendo. Una buona serata a tutti quanti. Domani sera a Reggio Calabria. Ciao a tutti.